Mille Voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci. Il 2020 dell'economia, il tema di oggi: recessione, crescita o congiuntura stabile? Ce lo chiediamo, ma soprattutto lo chiederemo ai nostri esperti. In vari ambiti l'inizio dell'anno coincide con le previsioni, le attese e le speranze. Non sfugge a questa tradizione nemmeno il mondo economico finanziario. E quindi, come detto, nella puntata odierna di Mille Voci, con l'aiuto di tre esperti proviamo ad anticipare quello che potrebbe o dovrebbe succedere. Quindi la domanda, il domandone, è: il 2020 dell'economia sarà un anno di recessione, di ripresa, di crescita o di congiuntura stabile? Le notizie di queste settimane, ogni giorno escono regolarmente, puntualmente, anche delle notizie che hanno a che fare con il mondo economico. Dicevo, le informazioni di queste settimane, dal previsto utile di 49 miliardi per la Banca Nazionale Svizzera alle tensioni politico-militari sul fronte internazionale, passando dalla probabile introduzione dei tassi di interesse negativi sui depositi bancari. Ebbene, queste notizie, queste informazioni o questi fatti, quanto incideranno sull'andamento delle finanze pubbliche e private? Le scelte politiche, così come la vocazione di diversi stati ad un protezionismo e ad un sovranismo che spesso non portano benefici all'economia, sono sempre strettamente connesse con il mondo della finanza, e quindi è inevitabile considerare anche quanto avviene sul piano internazionale, sia sul piano internazionale sia in Svizzera e anche in Ticino. Quindi partiremo dal mondo, partiremo dall'internazionale, dall'aspetto, dall'ambito internazionale, per arrivare poi alla nostra realtà della Svizzera italiana. Allora, Marzio Minoli, buongiorno, benvenuto, economista e giornalista della redazione della trasmissione televisiva Tempi Moderni, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora Marzio, iniziamo con la vostra puntata di venerdì scorso, dedicata direi quasi esclusivamente o in gran parte ai tassi di interesse negativi, che sono un po' il tema, dovrebbero essere il tema di quest'anno.
Quasi purtroppo, mi viene da dire, perché non dimentichiamo che sono, fra qualche giorno saranno 5 anni dall'introduzione dei tassi di interesse negativi. Se mi permetti magari un piccolo rinfresco di memoria, perché ci sono questi tassi di interesse negativi? Beh, 5 anni fa la Banca Nazionale Svizzera decise di abbandonare la soglia minima di cambio franco-euro, che era a 1,20, questo per evitare un eccessivo rafforzamento del franco. Però la Banca Nazionale non riusciva più a combattere il mercato, che è infinitamente più grande della Banca Nazionale. Quindi è venuta a cadere questa opzione, quale era la soluzione? Quindi introdurre dei tassi di interesse negativi, meno 0,75%, questo per disincentivare la richiesta di franchi svizzeri. Perché bisogna disincentivarla? Perché un franco svizzero troppo forte penalizza soprattutto quella che è l'industria di esportazione, e sappiamo che la Svizzera vive molto di questa industria. Ecco perché questi tassi di interesse sono stati introdotti. Aggiungo, doveva essere una misura che durava un paio d'anni, siamo già al 5º anno purtroppo.
E questo non è un bene?
Questo non è un bene, oddio, non è un bene, dipende sempre da che punto di vista lo si guarda. Se io ho bisogno dei soldi, sì, è un bene, perché quei tassi di interesse negativi, come abbiamo visto anche con alcuni esempi, paradossalmente io ho bisogno, non so, di 100 milioni di franchi, li ricevo in prestito, anziché pagare interessi ricevo degli interessi.
Ricevo un premio,
e questo è il lato
che è paradossale.
È paradossale, il mondo al contrario.
Ricevo soldi e in più mi premiano ancora.
Esatto. Diciamo il rovescio della medaglia, quello brutto, è che soprattutto gli istituti di previdenza, le casse pensioni, i nostri soldi, si trovano in difficoltà nel dover gestire questi soldi e ottenere dei rendimenti con dei tassi di interesse negativi. Non dimentichiamo che il rendimento delle casse pensioni è detto il famoso terzo contributore, ovvero la cassa pensione è alimentata dal datore di lavoro, dal lavoratore e dal rendimento su questi capitali. Con i tassi di interesse negativi c'è molta difficoltà a ottenere rendimenti con un rischio contenuto.
E quindi questo è un problema, e questo è uno scenario che preoccupa e che inquieta, perché i nostri rendimenti di tutte le casse pensioni o rallentano o diminuiscono.
Assolutamente, la situazione non è ancora drammatica guardando le cifre, però ecco, diciamo che potrebbe, e uso un condizionale molto rafforzato, potrebbe quasi diventare un problema sociale un domani.
Esattamente, tornando ancora all'euro, 20 anni che c'è l'euro?
È dal 2000, sì, 2000, 2001. 2001, sì.
Ecco, 2001, 20 anni, siamo partiti col franco che era, lo dicevamo prima della trasmissione,
1,60 circa.
Adesso è 1 oggi.
Siamo 1,08, 1,09, quindi è perché... Il fatto è che il franco svizzero è visto un po' come l'oro, è una moneta rifugio. Chi compra franchi svizzeri non li usa per spenderli, li usa per tenerli come riserva di valore nei suoi portafogli. Quindi in momenti come questi di tensione internazionale, di incertezze, ecco che molti investitori vanno alla ricerca di questi franchi da tenere nei loro portafogli, disposti anche a pagare per poterli avere. Perché se io compro un'obbligazione della Confederazione a 10 anni, io pago un interesse negativo, mi sembra adesso dello 0,6, mi sembra il rendimento sia.
Quindi c'è chi ha interesse ad avere liquidità?
C'è chi ha interesse, naturalmente è una parte di un portafoglio gestito dove dico va bene, una parte del mio portafoglio la metto in valori sicuri, tra questi mettiamo l'oro e il franco svizzero, e sono disposto a pagare però una riserva di valore in termini assoluti, quindi una parte del portafoglio qualcuno è interessato ad averla.
Ecco, ma quindi il franco svizzero è ancora quotato, vale ancora.
Siamo vittima del nostro successo.
E le banche invece hanno ancora interesse a avere i nostri soldi. Buongiorno a Enrico Bertozzi, responsabile della gestione patrimoniale di Banca Stato. Allora, una domanda molto banale, molto semplice per noi clienti, consumatori. Le banche come vedono i nostri soldi oggi?
Ma per le banche chiaramente diventa abbastanza problematico avere i soldi dei clienti direttamente sul conto corrente, in quanto le banche, ma quelle tutte, non solo le banche cantonali, devono alla fine poi dopo ancora pagare su questi soldi presso la Banca Nazionale quello che sono i tassi di interesse negativi. Quindi si è cercato in un certo senso, fino ad un certo punto, di rigettare su quelle che sono i correntisti, gli interessi negativi, però perdurando, come si diceva prima, questo shock degli interessi negativi, chiaramente le banche lentamente hanno cominciato con i grossi clienti istituzionali, stanno cominciando a ribaltare almeno parzialmente i costi sul correntista, in questo senso qui.
La Banca Cantonale di Zurigo?
Ma ormai lentamente tutte, adagio si è visto anche per esempio la Posta, si è visto un po' tutte che stanno cercando di ribaltare questi, che sta diventando anche chiaramente abbastanza pesante, soprattutto con i clienti abbastanza... oltre un certo importo, poi chiaramente scendere sarà sempre più difficile. Dipenderà molto da quanto questa situazione si protrarrà nel tempo, ma come si diceva prima, si pensava di qualche anno, siamo già a 5 anni, e sinceramente adesso come adesso è difficile vedere, certo, la fine. È estremamente complicato, anche perché non siamo solo noi, ma ci sono anche la Banca Centrale Europea, che hanno messo i tassi negativi, che anche per le banche europee, o anche per la giacenza in euro, anche per lì si pagano dei tassi di interesse negativi.
E Banca Stato quando arriverà a far pagare ai piccoli clienti i tassi di interesse negativi? Si può già azzardare, fare una previsione?
No, non credo proprio.
È ancora troppo presto. Finora vi diamo i soldi voi.
Per il momento, diciamo, la retribuzione è ovviamente molto bassa.
Bassissima.
È bassissima, diciamo, leggerissimissimamente superiore a zero, ma...
Questo per far capire al nostro pubblico, ecco, poi i nostri soldi che vanno in banca a cosa servono alla banca. Però è importante, lei lo ha accennato prima, Enrico Bertozzi, che anche voi come banche dovete pagare alla Banca Nazionale dei tassi di interesse negativi. Quindi non è che ce li chiedete questi interessi negativi così.
No, chiaro, se non ci fosse da pagarli, dubito che la banca non lo farebbe pagare. E questo poi ha portato tutto quello che è, soprattutto anche per noi, per gli investimenti immobili, gli istituzionali particolarmente.
Certo.
A fare anche degli investimenti, soprattutto in ambito immobiliare, dove c'è stato chiaramente un'esplosione in questo senso.
Ecco, ma continuerete a fare investimenti in ambito immobiliare?
Ma quello lo fanno le assicurazioni, la banca non fa investimenti immobiliari, però chiaramente...
Sono le casse pensioni
che giustamente dicono adesso, se io ho i soldi sul conto corrente, pago, che ne so, lo 0,75...
Non hanno nemmeno più bisogno di voi.
Non hanno nemmeno più bisogno di noi, oppure si accontentano, tra virgolette, anche di ritorni nel settore immobiliare inferiori a quelli che sono quelli storici, perché sanno che se non fanno questi investimenti pagherebbero lo 0,75, quindi si accontentano realmente anche di investimenti minori in questo senso. Poi non bisogna dimenticare che un investimento immobiliare non si decide dall'oggi al domani, ma c'è chiaramente tutta una pianificazione, quindi probabilmente gli investimenti che sono fatti adesso sono stati decisi anche magari 1, 2 o 3 anni fa, quindi è anche un risultato del passato.
E come una banca, come Banca Stato, ha interesse che i suoi clienti investano nell'immobiliare? ha interesse a buttare fuori ipoteche?
Ma non è che li buttano. In generale le banche sono diventate più restrittive nel dare i soldi, quindi è chiaro che se uno vede il tasso di interesse dove è adesso degli ipotecari, è storicamente non è mai stato così basso in questo
senso. Quindi uno dice vado e costruisco,
però proprio anche dal punto di vista per la firma, per cercare di contenere un po' questo rischio immobiliare, la firma ha imposto alle banche di diventare più, non dico restrittive, ma più guardinghi nel dare fuori soldi, quindi diventare un po' più cauti e di anche pensando al futuro, perché se fra 5 anni, 10 anni dovessero i tassi, certo, diciamo così, tornare normali, è chiaro che il peso degli interessi, quindi del servizio del debito, tendenzialmente aumenta e incide poi dopo su quello che potrebbe essere le condizioni economiche di colui che ha fatto questa ipoteca. Quindi bisogna avere una certa lungimiranza e anche una certa cautela verso il mercato per non avere problemi poi fra 5-10 anni.
Certo. Marzio Minoli, parlavamo prima della Banca Nazionale. Allora, è previsto un utile da parte della Banca Nazionale per il 2019 di 49 miliardi di franchi e il bilancio della Banca Nazionale, sentivo venerdì sera a Tempi Moderni, è di 800 miliardi.
Sì, circa.
E uno dice, ma questi miliardi non possono essere messi nel circuito economico, nel sistema politico?
È quello che vorrebbero
per andare
in molti,
a sistemare alcune situazioni che sono situazioni, diciamo, che pesano sul singolo cittadino. Pensa ai costi della salute.
Certo, no, ma diciamo che come discorso sui massimi sistemi ci
può stare.
Assolutamente. Una considerazione, 49 miliardi di utili è un utile contabile, cioè non sono in cassa della BNS, sono il valore contabile degli attivi che hanno in portafoglio al 31 dicembre. Una settimana dopo quel 49 miliardi può diventare zero, sto esagerando naturalmente. Quindi, detto questo, una parte però viene distribuita, come si sa, è previsto 1 miliardo a Confederazione dei Cantoni, 2 miliardi, quindi 1 miliardo in più, se ci sono determinate condizioni che attualmente esistono. Quest'anno la Banca Nazionale ha comunicato che in futuro si potrebbe
pensare
a un ulteriore miliardo, se non mi sbaglio. Perché la Banca Nazionale ha una convenzione con la Confederazione che viene rinnovata ogni 4 anni su come destinare una parte di questo utile. Poi, questo per quanto riguarda l'utile, parliamo del lato patrimoniale, quindi gli 800 miliardi che sono nei forzieri della Banca Nazionale fanno gola, così come faceva gola l'oro della Banca Nazionale anni fa, siamo andati anche a votare. La Banca Nazionale si difende, ma anche giustamente, dicendo attenzione, sì, è una cifra di bilancio importante, però ci servirà, potrebbe anche servirci in futuro per un'altra politica monetaria, perché adesso è così la situazione, un domani potrebbe cambiare, potremmo poter fare l'operazione inversa, quindi non dimentichiamo, la Banca Nazionale Svizzera è indipendente, è sicuramente sensibile ai temi politici, però ecco, è un malloppo che è lì, però non ci conterei troppo.
Ma non c'è il rischio che la Banca Nazionale si isoli un po' troppo e viva un po' nella sua torre d'avorio, sentendo anche il vicepresidente?
Ma vivere in una torre d'avorio bisogna...
Hanno la loro linea e vanno avanti con un discorso strettamente economico.
Secondo me...
l'indipendenza.
È quello che deve fare la Banca Nazionale. Deve essere indipendente e deve ragionare in termini di stabilità di prezzi, di politica monetaria. Sono i compiti che lei per mandato,
certo,
in base alla
politico.
Legge federale, ha. Se la politica inizia a intervenire, a mettere... scusatemi l'espressione, a mettere il naso,
il becco
nella Banca Nazionale, va bene, magari sì, possiamo anche dire adesso 5 miliardi vanno a favore della VS, però un domani uno potrebbe dire vabbè 10 miliardi vanno a favore di un'altra cosa che magari è meno sociale, cioè secondo me è importante.
È pericoloso
che la Banca Nazionale...
se si comincia a dare a destra e a manca, effettivamente è vero che poi il rischio è...
Esatto.
Che tutti passano alla cassa.
È un punto di vista, è una linea di pensiero,
certo.
Che non vuol dire che sia quella giusta, però l'indipendenza di una banca nazionale è importante, ma come ha detto il vicepresidente Fritz Zurbrugg venerdì, non è che però non si ascolta la politica, cioè
si parla.
Si dialoga e si trova modo di andare incontro alle esigenze.
Ecco, però Enrico Bertozzi, questi tassi negativi voi dovete pagarli alla Banca Nazionale.
Sì,
bene o male, magari arricciando un po' il naso, salti di gioia. Ecco, il vostro rapporto con la Banca Nazionale?
Ma ormai noi abbiamo l'obbligo
di
pagarli, e quindi bisogna pagarli, e quindi subiamo quelle che sono le decisioni di politica monetaria e dobbiamo tenerci lì. E come si diceva, la Banca Nazionale ha degli obblighi per mandato nell'ambito della politica monetaria. Poi dopo gli altri, si parla di cassamalati, che ne so, di previdenze, così costi indirettamente
della salute,
lo fanno,
casse pensioni.
Lo fanno distribuendo gli utili direttamente a Confederazione Cantone, quindi indirettamente potrebbero contribuire anche a calmierare un po' questo, diciamo, questi
problemi. Sì, questi, i cantoni quest'anno guadagneranno di più.
Quest'anno sono
comunque contenti perché incasseranno di più. Tornando al domandone, Enrico Bertozzi, lei è come responsabile della gestione patrimoniale di Banca Stato. Allora, che 2020, dette queste cose, dobbiamo aspettarci?
Ma se parliamo adesso, ragionando in generale, dobbiamo renderci conto che non ci aspettiamo quello che può essere una recessione, ma non ci aspettiamo neanche quello che è una crescita, diciamo, esponenziale in questo senso. Dobbiamo renderci conto che negli ultimi 30 anni la crescita potenziale a livello globale è praticamente, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, è praticamente dimezzata in questo senso. Quindi la crescita normale dei paesi industrializzati è dimezzata, siamo attorno all'1,5-2%, prima eravamo al 3-3,5%.
Esatto.
Quindi automaticamente avremo una crescita che sarà, dal nostro punto di vista, inferiore a quello che può essere un 1,5, quindi tra un 1 e un 1,5. Quindi non è una crescita, se paragonata a 20 anni fa, 30 anni fa, sbalorditiva, ma se paragoniamo a quella degli ultimi 10 anni è sicuramente la, tra virgolette, quasi normalità in questo senso qui. C'è chiaramente, dal punto di vista delle potenzialità di avere dei risvolti ancora un po' più positivi, è chiaramente il, se viene risolta la problematica principale, che è stato un po' quello che ha scatenato un po' questo rallentamento congiunturale nel 2018, della diatriba commerciale fra Stati Uniti e Cina, perché si è visto proprio a metà 2018 sono state introdotte queste misure e da lì è stato soprattutto, in particolare, il settore manifatturiero che ha subito negativamente. Quello a livello globale è proprio una cosa generale. Ormai dobbiamo pensare che l'economia è globalizzata, quindi quello che succede negli Stati Uniti avrà poi dei risvolti anche quel che può essere in Cina o negli altri paesi del mondo. Quindi una parziale o una calmierazione, come dovrebbe avvenire, se non erro, domani o nei prossimi giorni, con una prima firma, non è la soluzione definitiva, ma è un primo passo, sicuramente nella buona direzione. Una calmierazione potrebbe rilanciare quello che è il commercio internazionale, che ha subito un forte rallentamento negli ultimi 12-18 mesi, e non dimentichiamo che il commercio internazionale è quello che ha dato il via alla grande crescita negli ultimi 30 anni in questo senso. È stato messo dei granelli e quindi chiaramente tutto è rallentato. Quindi lì è stato colpito soprattutto il settore manifatturiero, e mentre il consumo interno di diversi paesi ha tenuto molto bene nel 2018 e nel 2019. Il problema è se continua questa tensione sul mercato manifatturiero, sul settore manifatturiero, che potrebbe espandersi, allargarsi anche ad altri settori dell'economia, e allora lì potrebbero esserci problemi. Però se perlomeno si rilancia un po' questo commercio internazionale, ci potrebbe essere, come si è assistito negli ultimi mesi, una calmierazione della problematica nel settore manifatturiero, con una disoccupazione che storicamente un po' in tutti i paesi occidentali è ai minimi o verso i minimi storici, e quindi da quel punto di vista lì potrebbe sicuramente ricominciare a crescere.
Marzio Minoli, dipendiamo dagli Stati Uniti e dalla Cina, dalle tensioni politico-militare, in questo caso tra Stati Uniti e Iran, poi c'è tutta la politica protezionistica degli Stati Uniti, di Trump.
Noi dipendiamo soprattutto
I dazi,
ma noi dipendiamo soprattutto dagli Stati Uniti, ma per un semplice motivo. I traffici in dollari sono la stragrande maggioranza del mondo, cioè gli Stati Uniti hanno in mano il controllo dei traffici dei pagamenti mondiali, perché se vengono fatti in dollari, se loro decidono di fare qualcosa per cioè andare contro gli Stati Uniti, vuol dire magari inimicarseli e avere delle ripercussioni in questo campo. Però sì, è chiaro che in un mondo globalizzato i commerci internazionali sono fondamentali, ma lo dicevamo prima, la Svizzera è un'economia di esportazione
penalizzata adesso da Francoforte.
Guardiamo per esempio all'interno dell'indice SMI svizzero, compagnie fortemente penalizzate da questa guerra dei dazi sono stati per esempio la Richemont e la Swatch, due compagnie che fanno lusso orologi, che avevano nella Cina, di Hong Kong, il loro mercato di riferimento, sono state massacrate in questi periodi. Quindi poi dipende tutto dai settori, però ci sono settori che veramente fanno fatica.
Per fortuna abbiamo ancora il settore farmaceutico che tiene.
Sì, conta per quasi il 50% delle esportazioni svizzere e
è un bel settore.
Le medicine, è una nostra eccellenza, d'altronde certo. Le medicine purtroppo, diciamolo così, servono sempre ed è un settore... vengono definiti difensivi questi titoli perché, a prescindere da come vanno i cicli economici, le medicine servono sempre.
Eh sì, Enrico Bertozzi, allora parlando di mercato azionario, investimenti...
Ma... Allora, se guardiamo adesso i livelli...
Dove andare, cosa fare, cosa ipotizzare?
Ma se vediamo il livello dei mercati attualmente, parliamo soprattutto azionari, ma non solo, perché molti dimenticano anche l'obbligazionario, siamo certo. A dei livelli veramente molto molto alti, i livelli, diciamo, composto di indici in questo senso. Chiaramente bisogna guardare quelle che sono le valutazioni dei mercati. E lì abbiamo dei mercati, come possono essere soprattutto gli industrializzati europeo e americano, che siamo a livello di valutazione molto, storicamente molto alti in questo senso. Il che non vuol dire che i mercati devono crollare, ma vuol dire che probabilmente ci potrebbe essere un certo rallentamento, o non più la crescita che abbiamo avuto nel 2019, che era poi più che altro una correzione di quanto avvenuto nel 2018.
Quindi potrebbe andare un po' indietro.
Ma più che indietro, perché il quello che si è sentito anche l'anno scorso, negli ultimi anni, è che l'alternativa all'azionario resta l'obbligazionario o il cash. L'obbligazionario o cash, o addirittura il cash addirittura negativo, l'obbligazionario
fermo.
È anche negativo o dei rendimenti estremamente bassi,
irrisori.
Addirittura che non compensano neanche più il rischio che uno corre.
Certo.
Quindi l'azionario resta in ogni caso, perché abbiamo delle società, se prendiamo anche a livello svizzero, che hanno dei rendimenti del dividendo che sono nettamente superiori a quello che è l'obbligazionario. Chiaramente con tutti i rischi del caso, perché l'azionario per definizione è in ogni caso più rischioso rispetto all'obbligazionario, anche se anche l'obbligazionario abbiamo delle qualità dei debitori che hanno dei rendimenti bassi, che hanno dei rendimenti estremamente limitati e non compensano più il rischio che un investitore compra comprando questo tipo di obbligazione. Quindi l'investitore, secondo me, deve fare un discorso adesso come adesso veramente di medio-lungo termine. Perché anche se il mercato è alto in termini assoluti, non vuol dire che non possa andare più in alto, se no non avremmo mai avuto dei nuovi massimi, non sarebbe mai più cresciuto in questo senso. Però deve veramente guardare al medio-lungo termine, e se fa un investimento, di guardare la resa soprattutto del dividendo, che sono sicuramente nel lungo termine sono interessanti.
E investire nel bancario, calcolando poi come oggi le banche sono costrette a ridurre il personale, a contenere i costi, a comunque diminuire di importanza, di peso specifico?
Ma se mi permette, se vediamo un po' nel passato, quando le società hanno ridotto il personale, è brutto dirlo, poi dopo il settore o il titolo o le società poi si sono rivalutate in questo senso. Ma il grosso del settore bancario, il peso, e sono soprattutto di questi interessi negativi. Questo è indiscutibile, lo si vede la differenza fra quelle europee, Svizzera hanno fatto perlomeno una buona pulizia, europea un po' meno, gli Stati Uniti hanno ancora degli interessi positivi e le banche vanno sicuramente molto meglio non le banche svizzere. Però il grosso del peso sono chiaramente gli interessi negativi sul settore bancario, cosa che non ha per esempio per il momento per esempio l'assicurativo, che hanno delle grossissime riserve che stanno lentamente cercando di diminuire perché sono nettamente sopra quello che era il minimo richiesto.
E loro cosa se ne fanno delle riserve?
Ma lo restituiscono agli azionisti sotto forma di
liquidità.
Sì, ma a livello di investimento loro restituiscono queste riserve direttamente agli azionisti con dei dividendi interessantissimi, oppure riacquistando le proprie azioni sul mercato azionario.
Quindi conviene andare sul mercato assicurativo?
Diciamo che è più redditizio l'assicurativo del bancario. Il bancario in ogni caso ha questo problema dei tassi,
sì,
bassi,
dei tassi,
e quindi dei margini anche sui tassi di interesse, che sono chiaramente più compressi rispetto ad altri.
Certo. Allora, il 2020 dell'economia, recessione, crescita, ripresa o congiuntura stabile, ne stiamo parlando con Marzio Minoli e con Enrico Bertozzi. Tra poco coinvolgeremo anche un docente di finanza alla facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera Italiana. Come sempre sono gradite e benvenute anche le vostre telefonate, o graditi e benvenuti anche i vostri messaggi, i numeri li conoscete.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. I don't know what to do.
Torniamo a parlare del 2020 sul piano economico e finanziario, recessione, ripresa, crescita o congiuntura stabile. Cerchiamo di dare così qualche considerazione, di offrire qualche riflessione al nostro pubblico su quello che potrebbe o dovrebbe succedere. Certo, poi non è facile anticipare quello che sarà poi realmente, però si sta cercando un po' di ragionare su alcuni aspetti, che sono aspetti che ormai ci accompagnano da tempo, da anni, che continuano a contrassegnare e a condizionare anche il mondo economico. Con noi c'è anche il professor Francesco Franzoni, che è docente di finanza alla Facoltà di Scienze Economiche dell'Università della Svizzera Italiana, l'USI. Buongiorno professor Franzoni, benvenuto.
Sì, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno ai suoi ascoltatori.
Grazie professore a lei. Allora, la domanda è logica e scontata anche per lei: cosa dobbiamo aspettarci da questo 2020?
Ma guardi, il quadro è stato fatto molto correttamente dai suoi ospiti in studio. E dunque, facciamo magari un passo indietro. Veniamo da un 2019 con un raffreddamento della crescita globale, anche in Svizzera stessa, e con mercati azionari ai massimi storici, nonostante i profitti societari siano stati stabili o in discesa. E come mai abbiamo avuto questi valori azionari ai massimi? È stato detto in studio una correzione rispetto al 2018, e anche dobbiamo fare presente che siamo in un ambiente di politiche monetarie espansive, con una ripresa del quantitative easing nella zona euro, quindi con tassi di interesse bassi i valori azionari sono saliti alle stelle. Ora, guardando ai mercati finanziari, è difficile ripetersi uno scenario quale quello del 2019, con un mercato americano che ha fatto un 29%, in Svizzera circa un 20%, quindi come è stato giustamente detto dai suoi ospiti, dobbiamo aspettarci mercati che si muoveranno molto meno, magari in maniera positiva, ma con valori appunto di sotto, diciamo, il 10%, quindi un 3 o 4% di crescita del mercato azionario. Ecco, questo per quanto riguarda i mercati finanziari. Poi per quanto riguarda l'economia, anche questo è già stato detto, non ho molto da aggiungere. Ci può essere una ripresa della crescita economica, ma non sarà una crescita economica stellare. Ecco, siamo in un contesto di crescita moderata.
Marzio Minoli, hai sentito quanto dice il professor Franzoni? Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi fare una domanda? Tu, da specialista economista e collega redattore di Tempi Moderni.
No, è quello che magari sarebbe interessante conoscere l'esperto anche del professor Franzoni e quanto può pesare il fatto che per Trump sia un anno elettorale questo.
Esatto.
Questa può essere una domanda.
Così. Dunque, questo aggiunge un motivo di incertezza sui mercati e sul contesto economico. C'è da dire però che tipicamente in anni elettorali i mercati finanziari hanno fatto bene, quindi non sono scesi e comunque c'è anche un incentivo da parte del presidente uscente a fare in modo che il mercato risponda positivamente. Questo un mercato che risponde positivamente è comunque un motivo, una spinta in più per la rielezione di Trump. E quindi in questo senso il presidente uscente cercherà di fare in modo che le tensioni commerciali vadano a ridursi, le tensioni nella guerra commerciale con la Cina vadano a ridursi. Un accordo probabilmente si troverà, anche se sarà un accordo non definitivo, ma appunto in vista delle elezioni c'è interesse da parte dell'amministrazione Trump a ridurre le tensioni.
E aggiungo, professor Franzoni, oltre a Trump, la Brexit quanto inciderà, quanto condizionerà l'economia?
Beh, ecco, con le ultime elezioni nel Regno Unito il primo ministro Johnson ha ricevuto un mandato forte e quindi mi aspetto che nel corso del 2020 appunto la Brexit verrà finalizzata e questo ridurrà, eliminerà una fonte di incertezza dai mercati. E quindi anche questo è un fattore che in termini di riduzione di incertezza sarà un fattore positivo per il mercato.
Ovviamente però con degli accordi bilaterali, Gran Bretagna, Unione Europea.
Certo, non sarà una Brexit unilaterale, ecco, non sarà una hard Brexit.
Certo, senta, ieri leggevo il fondo sul Corriere del Ticino di Lino Terlizzi, collega giornalista, e parlava di politica pesante e di economia in difesa, diceva e lo cito, vedremo presto se Stati Uniti e Cina firmeranno e poi rispetteranno un'intesa che davvero attenui la guerra dei dazi, vedremo anche se il presidente americano Trump lancerà o meno altri attacchi di stampo protezionistico contro l'Unione Europea. Nel contempo i riflettori sono accesi sull'acuirsi del conflitto politico-militare tra Stati Uniti e Iran e più in generale sull'inasprirsi del quadro in Medio Oriente. Cos'è tutto questo e altro ancora in termini di tensioni in varie aree se non un gigantesco peso che certe politiche da una parte e dall'altra stanno esercitando anche sull'economia e sui mercati? Appunto, si chiedeva se è più la politica che incide sull'economia, che condiziona l'economia, oppure se è l'economia che condiziona la politica, questo in generale, secondo lei?
Ma guardi, è ovviamente una domanda molto vasta, però se possiamo ad esempio sceglierne un tema su cui concentrarci, ecco, le tensioni in Medio Oriente. Abbiamo visto che nonostante le recenti tensioni la borsa, soprattutto negli Stati Uniti, si sia mossa poco e si sia mossa a rialzo, eppure il prezzo del petrolio sia salito poco, ma appunto non sia andato alle stelle come ci eravamo abituati negli anni passati ogni volta che ci fosse una tensione nel Medio Oriente. Per quale motivo? Il motivo è sostanzialmente che gli Stati Uniti hanno raggiunto una certa indipendenza energetica grazie alla produzione interna con nuovi metodi di produzione, ricordiamo il fracking, e per cui anche queste tensioni politiche sembrano avere influsso limitato su quella che è l'economia americana e quindi anche sulla borsa americana. Quindi nonostante questi venti di guerra abbiamo visto che le borse hanno raggiunto nuovi record all'inizio dell'anno.
E questo è interessante.
L'economia procede imperterrita, almeno l'economia finanziaria. Ecco.
Enrico Bertozzi, secondo lei le tensioni politico-militari, i venti di guerra?
Ma finché, come è successo effettivamente, è stato, come posso dire, una cosa che è durata uno o due giorni, quindi si è capito subito che
blitz.
Blitz è arrivato alla conclusione raggiunta e nessuno non c'è stata nessuna escalation. Chiaramente se questo durava un mese, chiaramente alla fine poi dopo il tutto sarebbe riportato negativamente sui mercati, però essendo tutto limitato un giorno, due giorni, praticamente non dico che nessuno ne parli più, ma è ormai qualcosa che è avvenuto nel passato e non viene più preso in considerazione. Si è tornato a livelli come se non fosse successo niente, in questo senso qui.
Poi, professor Franzoni, secondo alcuni esperti, leggevo, il primo scenario che potrebbe destabilizzare l'economia mondiale sarebbe la decisione della nuova presidente della BCE, Christine Lagarde, di aumentare i tassi nel 2020, e questo primo aumento sarebbe seguito da un altro e porterebbe rapidamente i tassi di interesse da zero a leggermente positivi alla fine, prima della fine dell'anno.
Ma guardi, allora la fine dei tassi di interesse negativi presto o tardi dovrà arrivare, e gli effetti perversi dei tassi negativi sono già stati citati da voi in precedenza, se vuole possiamo poi tornare su questo discorso, ma quindi prima o poi dovremo aspettarci un ritorno alla normalità. Ecco, la questione è con quale velocità. L'economia europea, come abbiamo detto, è ancora in una situazione di crescita economica ridotta, diremo abbastanza anemica, e d'altro lato le politiche, le autorità monetarie sono in una certa misura sotto ricatto da parte dei mercati finanziari. Abbiamo visto quando la Federal Reserve nel corso del 2018 aveva iniziato un percorso di rialzo dei tassi di interesse, ecco, la borsa aveva reagito nervosamente, al punto che il presidente della Fed, Powell, era ritornato indietro, ritornato sui suoi passi e aveva arrestato questo corso rialzista. Ecco, uno scenario simile potrebbe prodursi in Europa nel momento in cui la signora Lagarde tornasse ad alzare i tassi di interesse.
Ecco, e sarebbe
però appunto presto o tardi questa anomalia dei tassi negativi dovrà giungere a termine.
E sarebbe secondo lei auspicabile che i governi ritornassero a prendere le redini della politica monetaria?
Allora, piuttosto che i governi, come è stato detto da voi, la banca centrale è comunque un'autorità indipendente, quindi non è il governo che deve decidere la politica monetaria. Questo è un dogma, diciamo, delle economie sviluppate, che la banca centrale decida in autonomia. E se la sua domanda è se dovremo presto o tardi tornare a tassi normali,
normali.
La mia opinione è che appunto siamo a un livello in cui gli effetti perversi dei tassi negativi rischiano di superare gli effetti benefici.
Marzio.
E per cui si è auspicabile quindi un ritorno a tassi nulli o positivi.
Volevo aggiungere che più che i governi prendere in mano la politica monetaria, cosa che non è assolutamente auspicabile, almeno dal mio punto di vista, quello che ha continuato a dire Mario Draghi, la presidente della BCE, quando era presidente della BCE, era: noi come banca centrale abbiamo questi mezzi, abbiamo fatto questo. I governi quello che possono fare è attuare politiche fiscali più attive. Politiche fiscali vuol dire più investimenti, più tagli tasse. E lì non era stato detto, ma soprattutto rivolto alla Germania, un paese che può spendere ma non spende, i paesi del nord, non certo la Spagna, l'Italia, Portogallo
o
la Grecia, però quei paesi che possono spendere senza andare a indebitarsi, senza arrivare a livelli eccessivi, però là dove c'è spazio di manovra Draghi continuava a incitarli, perché le banche centrali possono arrivare fino a un certo punto, basta.
Quindi certi stati, professor Franzoni, potrebbero fare un po' di più?
Ma giustamente è stato detto che c'è stato una richiesta esplicita da parte di Draghi e della signora Lagarde affinché le politiche fiscali divenissero più espansive, perché il margine di manovra delle politiche monetarie si è esaurito, la crescita non è ripartita nel modo auspicato e quindi quello che resta è la politica fiscale. E quindi sì, alcuni stati, soprattutto quelli con più margini come la Germania, potrebbero spendere di più, per dirla in maniera semplice.
Marzio, vuoi aggiungere qualcosa?
Una cosa che magari può anche non far piacere ai nostri ascoltatori, che invece il vicepresidente della BNS Zurbrugg nell'intervista di venerdì sera ha detto: abbiamo ancora spazio di manovra con tassi ancora più negativi e interventi sul mercato. Dall'altra parte
ha lasciato
però,
aperta questa possibilità qui.
D'altra parte il presidente uscente della Bank of England ha detto no, le banche centrali non hanno più spazio di manovra, quindi anche qui sono due scuole di pensiero.
Secondo lei, professor Franzoni, la nostra banca nazionale cosa dovrebbe fare?
Siamo al meno 0,75 di tasso, difficilmente si può scendere al di sotto di questo livello. Un esempio a mio avviso virtuoso è quello della banca nazionale svedese, la quale è stata una fra le prime a utilizzare tassi di interesse negativi e all'inizio del 2020 è ritornata ad un tasso di interesse nullo. E quindi l'economia svedese poi fra l'altro ha un caso simile a quello svizzero, quindi è un'economia aperta basata sulle esportazioni, quindi la Svizzera potrebbe prendere esempio da questo paese che è uscito e è un esperimento, vediamo come andrà a finire, ma si può appunto stare un po' alla finestra ad osservare, ma è un paese che sta cercando di uscire dai tassi negativi.
C'è una domanda da parte del pubblico che è interessante, qualcuno propone che a questo punto sarebbe meglio, professor Franzoni, investire nella Genossenschaft, che è la cooperativa immobiliare, che dà dei tassi dell'1%, un po' di più. Secondo lei le cooperative immobiliari?
Il tema dell'investimento immobiliare questo tema è collegato al tema dei tassi di interesse negativi. È stato detto in precedenza che i fondi pensioni sono alla ricerca di investimenti che garantiscano rendimenti sufficienti per far fronte alle promesse che sono state fatte. Ecco, e questi investimenti sono stati ricercati nell'immobiliare, quindi ci sono grandi masse di liquidità che si riversano in questo settore. Il timore è quello che si vadano a creare bolle speculative che se dovessero scoppiare poi metterebbero a rischio i bilanci delle famiglie e delle istituzioni finanziarie, quindi l'economia nel suo complesso. Questo è un tema importante che sicuramente la nostra Banca Nazionale Svizzera sta tenendo in considerazione, però ecco, non mi sentirei di consigliare un incremento dell'esposizione immobiliare da parte delle famiglie in questo momento.
Professor Franzoni, io la ringrazio. Francesco Franzoni, docente di finanza alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana. Grazie per essere stato con noi e per le sue pertinenti considerazioni su quanto sta succedendo e su quanto potrebbe o dovrebbe succedere. Buona giornata e buon lavoro, professore.
Grazie, grazie a voi.
Torniamo con gli ospiti in studio sulle cooperative immobiliari, Marzio Minoli e poi anche Enrico Bertozzi. Marzio.
L'immobiliare.
Le cooperative, che oggi vanno tanto. Ma in certi cantoni.
Devo ammettere che non è un tema che conosco molto bene, quindi non potrei nemmeno esprimere un giudizio di valore qualitativo. Quindi sull'immobiliare in generale penso sia
stato
tutto, o magari il signor Bertozzi può essere più preciso di me sul tema investimenti.
Ma come posso dire, è chiaro che l'immobiliare adesso è dei livelli abbastanza elevati, con, come si è visto anche a livello ticinese, ma a livello svizzero in generale, con degli indici di occupazione, degli sfitti tra virgolette, che cominciano in talune parti a diventare un pelino problematiche in questo qui. Siamo ancora magari probabilmente lontani da quello che può essere la bolla speculativa, il crollo imminente in questo senso qui. È chiaro che però diventa difficile adesso fare un investimento immobiliare che abbia un rendimento che sia, cioè, però quando facciamo l'investimento dobbiamo sempre pensare che l'obbligazione della Confederazione, come si diceva prima, senza andare a 10 anni, anche un'obbligazione a 3-5 anni rende meno 0,60, meno 0,70, quindi dobbiamo considerare quel fatto lì, che se uno investe lì perde in ogni caso soldi, quindi qualunque investimento che abbia un rendimento superiore è un rischio superiore rispetto a quello che diciamo, anche se ormai non esiste più, un investimento a rischio zero in questo senso.
E quanto potrebbe essere vicina una nuova bolla immobiliare?
Ma tanto vicino, tanto. Ma da una parte mi dico, c'è stata. Allora, le banche che in ogni caso, come dicevo prima, sono state abbastanza restrittive negli ultimi anni, non solo quest'anno, ma negli ultimi anni molto restrittive nel dare fuori, nell'accordare questi prestiti ipotecari, quindi anche cercando di calmierare e dando, anche pensando ai bilanci familiari che diciamo di chi richiede questi prestiti immobiliari, cercando una certa salute in questi bilanci familiari da una parte. Dall'altra parte bisogna anche dire che in caso dovessero i tassi di interesse andare a rialzo, rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa, le possibilità di avere o di splittare la propria ipoteca su più scadenze, il che implica che sia molto meno sensibile rispetto all'andamento dei tassi di interesse. Quindi se io faccio un'ipoteca a 10 anni adesso, dove vadano i tassi di interesse, se anche ipoteticamente raddoppiano o triplicano per 10 anni, io ho la possibilità di ammortizzare quello che è la mia ipoteca, quindi di ridurre il mio debito pagando dei prezzi degli interessi che sono chiaramente inferiori. Quindi probabilmente viene sminuito un po' tutto questo rischio legato all'immobiliare.
Marzio, vuoi aggiungere qualcosa?
No, giusto, facevo un ragionamento, se, visto che si parlava prima delle banche che stanno, alcune banche stanno pensando di introdurre tassi negativi addirittura a partire dai depositi da 100.000 franchi, che è una cifra che dico non tutti hanno in banca, però la forchetta di coloro che sarebbero toccati aumenta. Chiaramente la decisione su dove investire, se uno ha paura della borsa, magari ecco, andare a ridurre i debiti, là potrebbe essere una soluzione, laddove è possibile. Poi anche a me viene chiesto come economista: ah, Marzia, dove metteresti tu i soldi? Ma io sinceramente non so se il signor Bertozzi è d'accordo, visto anche il futuro prossimo venturo delle pensioni, magari a cominciare a incrementare o creare o andare a investire in prodotti previdenziali che se non altro mi possono assicurare una vecchiaia, ma per esempio, ma ci sono molti prodotti,
ecco,
una vecchiaia più tranquilla.
Però visto che ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione, Enrico Bertozzi, cosa consigliare? Lo abbiamo già in parte anticipato al pubblico, a chi ci sta ascoltando, l'ascoltatrice e gli ascoltatori, perché c'è molta paura ancora oggi. C'è una paura diffusa, quindi si sa che c'è una disoccupazione che è comunque sempre presente, che ci sono i tassi negativi, che non si può più, si fa molta fatica a investire e andare più o meno sul sicuro, i fondi delle casse pensioni, punti interrogativi e scenari, diciamo, con con molta nebbia e poco sole.
No, l'investimento è chiaro che investire adesso vuol dire rendersi conto che anche comprando un'obbligazione si hanno dei rendimenti estremamente limitati in questo senso qui. Quello che noi raccomandiamo è un discorso che ormai viene fatto da molti, prima ancora di dire dove investire, è di fare un discorso generale di in ogni caso di cercare di diversificare il più possibile quello che sono i propri investimenti, cioè il classico esempio di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, perché chiaramente il rischio di insuccesso lì poi dopo è abbastanza elevato e i danni sono abbastanza alti. Quindi di avere un rapporto diversificato e di guardare la media al medio-lungo termine, ripeto, perché se noi prendiamo quello che avesse, non so, uno avesse investito al massimo del 2007-2008, prima quindi del crack borsistico che c'è stato, dove gli indici hanno perso il 40-50%, avesse anche investito adesso come adesso, quindi 10-12 anni dopo, in ogni caso adesso guadagnerebbe dei soldi, avrebbe recuperato il capitale. Quindi il medio-lungo termine, soprattutto analizzando, se uno prende anche gli indici azionari, è sempre pagante. Anche prendendo gli indici azionari, considerando il guadagno che fa un indice azionario, circa la metà, se non addirittura di più, vengono soprattutto da dividendi che le aziende pagano agli investitori.
E quelli rendono.
E quelli rendono. Quindi adesso come adesso, avendo gli indici così alti, probabilmente vale la pena fare un investimento frazionato anche nel tempo. Cominciare adesso, poi fra 6 mesi magari vedere dove sono, fare un altro investimento, sempre però pensando all'ottica a lungo termine. Chiaro che se uno ha il capitale e dice io fra 6 mesi voglio comprarmi l'auto, voglio comprarmi la casa, così a quel punto lì non deve rischiare, perché quel capitale fra 6 mesi se lo mette a rischio in un titolo azionario, chiaramente rischia poi di avere delle...
Ecco, però oggi con la gente che ragiona molto sull'immediato, sul presente, ha ancora senso pensare a media lunga scadenza?
A maggior ragione, sì. A maggior ragione, anche perché pensiamo che negli ultimi, dunque l'anno scorso, sono paradossalmente diminuiti gli investimenti, in generale sono diminuiti gli investimenti azionari, però i mercati hanno recuperato il 30%.
E sul consiglio che dava Marzio Minoli, pensate a fondi pensionistici?
Sì, però la resa dei fondi pensionistici adesso corrisponde a quello che è del mercato, quindi non abbiamo più rendimenti del 5-6%.
Dobbiamo
accontentarci di quelle che è i rendimenti del mercato adesso. Quindi avere, se uno viene e mi propone il 5-6% a 10 anni in franchi svizzeri, gli dico: dov'è l'imbroglio? Non è possibile. Dov'è
l'imbroglio?
È impossibile. Quindi, a meno che non ci sia un grossissimo rischio dietro.
Rendimento 1-2%.
Ma ripeto quello che ho detto prima, l'obbligazione della Confederazione a 10 anni rende il meno 0,4. Tutto quello che è superiore ha un rischio. Tanto più è superiore, tanto più è rischioso.
Molto chiaro. Sì, no, diciamo che magari investire in fondi pensionistici, se uno non li ha ancora, è un piccolo vantaggio fiscale che li puoi,
esatto,
dedurre. Li puoi dedurre.
È l'unico vantaggio.
Esatto. No, una cosa importante, soprattutto per chi ci ascolta, e il signor Bertozzi l'ha già detto e penso che sia d'accordo, quando io ho dei soldi, la domanda da porsi è a cosa mi servono e quando mi servono. Se io ho i miei 50, 60, 70 mila franchi sul conto e mi serviranno per pagare gli studi di mio figlio fra 10 anni, allora sì, si deve ragionare sul medio-lungo termine senza nessun problema. Quindi la domanda, l'analisi quando si va dal consulente è prima di tutto essere onesti col consulente e dire: io ho questi soldi, mi serviranno fra 8 anni per questa cosa, e lì si troverà l'investimento migliore da fare.
Enrico Bertozzi?
Soprattutto anche quando per diciamo il singolo investitore, ma quello vale per tutto, non solo per l'aspetto finanziario, per gli investimenti finanziari, essere cosciente di quello che si compra, conoscere quello che si compra, come qualunque altra cosa, ma devi sapere quello, cioè uscire dal colloquio col consulente e dire: ok, ho comprato questo che più o meno ha queste caratteristiche, non perché me l'ha detto quello, allora lo compro.
Lo faccio. C'è un'ultimissima domanda che vi riferisco, ma una domanda pertinente, ne abbiamo già in parte parlato. Ha senso ancora investire nel mattone? Sì, no, ni.
Se voglio farmi la casa dove viverci, sì. Punto.
Beh, se fa il paragone con quello che costano adesso gli affitti e quello che costano il servizio del debito ipotecario, vale sicuramente la pena costruire.
Quindi vale ancora la pena il mattone, vale la pena ancora chiedere ipoteca alle banche.
Grazie mille ai nostri ospiti odierni, Enrico Bertozzi, responsabile della gestione patrimoniale di Banca Stato, e Marzio Minoli, economista e collega giornalista della redazione della trasmissione televisiva Tempi Moderni, non del venerdì sera,
Dopo
Patti Chiari, subito dopo, quindi guardatela, è una bella trasmissione economica, ma non solo, perché poi uscite, fate anche altri servizi, diciamo così, sempre di carattere prevalentemente economico.
Allora, siccome si dice che i soldi non sono tutto, ma tutto è soldi, noi cerchiamo di applicare questa massima ai nostri servizi, facendo capire il lato economico della vita.
Buon lavoro quindi anche a voi. Noi domani riparleremo in un certo senso di economia, perché saremo ospiti di un'azienda, una giovane azienda, la Femto Print di Muzzano, e cercheremo di capire cosa stanno facendo e soprattutto quali sono i loro sistemi produttivi e la loro filosofia aziendale. Quindi ci risentiamo domani a partire dalle 11 a Mille Voci, in collegamento da Muzzano dalla Femto Print. È tutto, buona giornata e a voi tutti buon ascolto.